Dal Salmo 79. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata, hai steso i suoi tralci fino al mare e arrivano al fiume i suoi germogli.
La vigna del Signore è il suo popolo.
Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi, visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
La vigna del Signore è il suo popolo.
Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
La vigna del Signore è il suo popolo.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pettì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, Signore". Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Pace bene, amici, ben ritrovati sulle onde, sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi seconda settimana dopo il martirio di San Giovanni Battista, sempre secondo il rito ambrosiano. Di questa parabola si possono fare due letture. Una prima: non chi dice Signore, Signore è vero discepolo, ma chi concretamente fa la volontà di Dio. È il fare che conta, non l'obbedienza apparente, l'entusiasmo facile e inconcludente. Per capire che cosa significhi per Matteo il fare, bisognerebbe leggere in concomitanza, in parallelo al Vangelo di oggi, il capitolo 25esimo di questo evangelista, dove si presenta il grande giudizio. Due tratti di questi riferimenti di questi versetti di Matteo sul giudizio. Innanzitutto l'universalità e poi la concretezza. Piccolo fratello di Gesù e qualsiasi bisognoso. Avevo fame, mi avete dato da mangiare. In carcere e siete venuti a trovarmi. E la concretezza del prendersi cura dei bisognosi di ogni genere, anche stranieri. Ero straniero e mi avete ospitato, sempre si legge nel Vangelo di Matteo il capitolo 25esimo. Ma questa prima lettura non ci porta esattamente al centro della parabola, costituita dall'affermazione: vi garantisco che i pubblicani e le prostitute entreranno prima di voi nel regno di Dio. Qui le parole di Gesù si fanno dirette, passano al voi, coinvolgono i suoi interlocutori e noi stessi che viviamo a 2000 anni di distanza. È chiaro che Gesù non intende porre un principio qui, come se volesse affermare che tutti i peccatori, per il fatto stesso di esserlo, sono salvati, entreranno nel regno. Ma si vuole affermare esattamente il contrario, precisamente, che nessun giusto potrà entrare se si ritiene tale e non si converte, il che vuole dire che anche i giusti hanno bisogno di conversione. Noi invece, che siamo dentro l'alveo della salvezza, pensiamo molte volte, ragioniamo guardando i cosiddetti lontani, coloro che si comportano male, puntando verso di loro il dito. È chiaro che loro devono convertirsi se vogliono entrare nel regno, ma puntiamo il dito e non badiamo che le parole del Signore sono pronunciate esattamente per i vicini. I vicini, per entrare nel regno, hanno bisogno di conversione, come gli scribi e i farisei che appartenevano al popolo e si consideravano giusti vicini, hanno bisogno di conversione, altrimenti non ottengono il regno, non entrano nel regno.
Nel Vangelo che abbiamo letto troviamo un esempio dello stile tipico delle parabole di Gesù. Gesù parte spesso da un racconto fittizio ma molto verosimile, tratto dall'esperienza quotidiana, che coinvolge l'ascoltatore e lo porta ad esprimere un giudizio soggettivo ed equilibrato. E poi, nella seconda parte, questo racconto fittizio viene trasportato alla realtà dell'interlocutore, che è costretto a prendere atto che il giudizio che lui ha formulato si applica proprio a se stesso, alla sua persona, alla sua esperienza. E allora, nella parabola di oggi, il racconto essenziale parla di questo uomo che aveva due figli. Il primo gli dice sì, padre, ma poi non va. Il secondo invece inizialmente dice di no, si comporta da figlio apparentemente disobbediente, ma poi in coscienza fa la volontà del padre. Ecco, la metafora è chiara. Il padre rappresenta Dio e i due figli sono quelle due categorie di uomini nelle quali veniva divisa la società secondo il pensiero religioso dell'epoca. C'erano da una parte gli eletti, i chiamati, i figli cosiddetti obbedienti, che avevano risposto di sì all'invito di Dio, alla legge di Dio, alla proposta di alleanza, ma era un sì che veniva solo dalle labbra e non dal cuore. E come dicevano i profeti, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Ecco, un sì che non impegnava una vera conversione del cuore. E dall'altra parte il secondo figlio invece rappresentava quelli lontani, indifferenti apparentemente alla legge, ufficialmente trasgressori, peccatori, ma che poi in realtà si lasciavano interpellare, si lasciavano provocare nella loro coscienza e nel cuore dalla parola di Dio e avevano accolto la predicazione prima di Giovanni e poi ora di Gesù. Allora questo brano di Vangelo può essere applicato a diversi livelli. Il primo è sicuramente il livello storico dei sacerdoti, dei farisei a cui Gesù parlava. Un secondo livello invece è quello della comunità per la quale l'Evangelista scrive. Sappiamo che questo Vangelo viene scritto, ormai siamo già nella seconda metà del primo secolo, quindi siamo già parecchi decenni dopo la morte di Gesù e la nascita della Chiesa. E nella Chiesa, appunto, nella comunità cristiana che si va costituendo, evidentemente era diffuso questo atteggiamento di cristiani che si accontentavano di una dichiarazione magari solo verbale e teorica della fede, ma poi non la vivevano in profondità, non facevano davvero quello che la fede gli chiedeva. E contro questo atteggiamento Matteo si scaglia ripetutamente. È noto quando quel brano in cui dice non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. E poi c'è sicuramente il livello attuale, perché la parola di Dio è sempre parola per ogni tempo e per ogni luogo. E allora leggiamola un po' nella nostra esperienza. Sempre e anche oggi è presente la tentazione del formalismo, cioè di dire un sì formale al Signore, no? Di dire noi siamo cristiani, noi siamo gente di tradizione cristiana, dire un sì con le labbra, ma poi dimenticare nel cuore quelle che sono le vere richieste del Vangelo. E allora interpelliamoci. Ha ricordato prima Padre Gianni quali sono le richieste impegnative del Vangelo. Abbiamo profeti oggi che autorevolmente ce le ricordano. Credo che la parola di Dio sia chiara. Ecco, non accada anche a noi di sentirci dire un giorno: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia domenicale seconda dopo il martirio di San Giovanni Battista. Decisamente questo Vangelo ci spiazza, come avrà spiazzato gli interlocutori di Gesù. i quali si sentono dire: guarda che tu dici sì sì sì, ma fai esattamente il contrario. Invece quelli che sono lontani, che dicono no no no, come i pubblicani e le prostitute, ti precederanno nel regno dei cieli. Questi due figli sono in verità lo specchio di quello che noi siamo nel profondo. Cioè c'è un figlio in noi, in me, che vuole fare bella figura davanti a Dio, davanti agli uomini, un bravo bambino sempre disposto a compiacere, obbedire, ma solo nella finzione, solo nell'apparenza. Invece abbiamo veramente bisogno di sporcarci le mani, di andare sul serio nella vigna, senza scherzare, senza titubanza. Certo si fa fatica lavorando, e tanto, e si suda, e la vigna è il mondo, lo possiamo considerare tale. La vigna che il Signore ci chiede di accudire, ci obbliga a piegare la schiena, a farci venire i calli, a sentire un no, un rifiuto, una contraddizione, a subire un'ingiustizia, un insulto. E allora meglio guardarla dal di fuori questa vigna, senza sporcarsi le mani, senza ritrovarsi in una posizione, in una situazione scomoda. C'è una dualità, ma c'è anche dentro di noi un figlio aggressivo, un eterno adolescente, irrequieto, costante, incapace di prendere decisioni, che soffre magari le belle maniere, le apparenze, che patisce i propri limiti, che non sa cosa fare, che è indeciso, che sta sulla soglia della vigna, che vede le contraddizioni negli altri, quelli che sono nella vigna, come gli scrivi i farisei, che dicono sì sì siamo cristiani, ma poi si comportano esattamente contro le logiche del Vangelo. E allora, guardando la realtà della vigna, guardando il mondo, guardando quello che pensano di essere cristiani, dicono: ma è meglio non sporcarsi troppo le mani, perché si fa fatica. E poi io divento come quello lì che dice sì 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 sì, ma poi non faccio niente, che mi crogiolo nell'etichetta, dentro, dietro l'etichetta di cristiano, ma poi in realtà di fatto non lo sono. E allora è meglio stare lontano. Ma questa bella notizia di Gesù affascina, è talmente intrisa di promesse, di salvezza, che a un certo punto anche coloro che si trovano ai margini, che dicono no no no, io non entro lì, io non voglio faticare, non voglio diventare come quello, ecco, anche per costoro c'è l'influenza della bellezza dell'annuncio del Vangelo, della bellezza del regno, e allora dicono no no no, però dopo si pentano ed entrano nella vigna e lavorano. Ecco, non dobbiamo dimenticare che il primo a entrare nella vigna, a entrare nel mondo, è stato Gesù Cristo, che si è sporcato le mani, che ha faticato, che non ha rinunciato a niente pur di operare secondo il nostro bene, che ha rinunciato a tutto, al dono di se stesso, pur di salvarci. Dio non vuole punirci, ma ci vuole salvare, e gioisce per chi accoglie il proprio limite, ma va oltre, non confidando sulle proprie forze, che sono quelle che sono, ma confidando semplicemente sul suo aiuto. Senza di me non potete fare nulla, ma con lui possiamo fare tutto. E allora, ai due figli che sono dentro ciascuno di noi, dobbiamo innanzitutto guardare in faccia, essere consapevoli che viviamo nell'ambiguità e poi deciderci a pronunciare il nostro sì, magari dentro un'insicurezza, un tentennamento, una preoccupazione, un dubbio: ce la faremo, non ce la faremo, ma entrare dentro la vigna, perché il Signore ci chiama a entrare in questa vigna, a sporcarci le mani, a non badare al proprio limite, ma a superare questo limite sulla certezza che Lui non ci lascia mai soli a lottare.
Il tema dei due figli, delle due posizioni, viene ripreso in fondo anche nella seconda lettura, dalla lettera di San Paolo ai Galati. I due figli, l'uno quello ossequioso ma non obbediente, e l'altro invece apparentemente lontano, ma che accetta di mettersi in gioco, di lasciarsi mettere in gioco, insomma. E qui è identificato nei convertiti cristiani obbedienti alla legge di Mosè e che ritengono che la legge di Mosè sia comunque un fondamento per la salvezza e quelli che invece confidano solo nella fede in Cristo. Così scrive San Paolo ai cristiani della Galazia: «Fratelli, noi che per nascita siamo giudei e non pagani peccatori, sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge non verrà mai giustificato nessuno». Paolo aveva predicato appunto in Galazia, nell'attuale Turchia, e aveva annunciato il Vangelo ai pagani e aveva affermato con forza che non è l'osservanza della legge di Mosè quello che salva, ma la fede in Cristo. La legge di Mosè, la legge attribuita a Mosè, ma che poi in realtà era risultato della stratificazione di secoli di interventi anche sacerdotali, era diventata una legge oppressiva, minuziosa, che però dava in un certo senso l'illusione dell'osservanza. Ecco, l'impio israelita, osservando tutti quei precetti materiali, si poteva considerare a posto. Ecco, aveva detto il suo sì, come il primo figlio della parabola. Poi non importa se le mani erano sporche di sangue, se opprimeva l'orfano, lo straniero, la vedova, però lui, osservando tutti quei precetti minuziosi, aveva detto il suo sì. E allora, predicando il Vangelo di Cristo, San Paolo diceva con forza che non è l'osservanza di quella legge quello che ti salva, ma è la fede in Cristo e quindi l'adesione vera del cuore al comandamento di Gesù. Cos'era successo però? Che questa posizione, per opera di predicatori che venivano dagli ambienti farisaici, quando Paolo lasciava la chiesa per andare, per proseguire nei suoi viaggi missionari, pian piano questi predicatori cristiani, sì convertiti, ma che rimanevano un po' legati culturalmente al mondo giudaico, portavano anche i pagani su questa posizione, per cui li convincevano che era necessario prima obbedire ai minuziosi precetti della legge di Mosè per poter essere veramente cristiani doc. Ecco. E allora in questa lettera San Paolo davvero ribadisce con forza questa verità. Ecco, perché c'è sempre un po' la tentazione del formalismo. Noi potremmo dire, va bene, questa è una problematica che era importante per la Chiesa primitiva, ma noi ormai l'abbiamo ampiamente superata perché non siamo più legati alla legge di Mosè, insomma. Invece non è vero, perché il formalismo è sempre una tentazione della religione. C'è sempre l'illusione di potersi ritenere a posto con Dio perché si sono osservate delle leggi. Ecco, non è così. Ecco, la difficoltà del cristianesimo, ma anche la bellezza del cristianesimo rispetto ad altre religioni, è proprio questa. Non ci sono delle regole codificate che tu le osservi e sei a posto. Fai questa cosa 3 volte al giorno, 4 volte al giorno. No. Il Signore ci chiede sempre un discernimento e una conversione del cuore. Ci chiede di leggere la realtà, di guardare soprattutto negli occhi i nostri fratelli e di capire lì che cosa Lui ci chiede. Con un occhio a quello che ha fatto Lui, perché Lui è il modello. Lui che è venuto incontro agli uomini, che è morto in croce, che non ha condannato nessuno, che pur essendo Dio è sceso fino alla nostra condizione umana, ecco, quello è il modello, no? Allora ci chiede di leggere nella realtà di ogni giorno cosa vuol dire essere fedeli a questo modello, contro ogni tentazione di formalismo, contro cui anche noi dobbiamo stare in guardia, altrimenti ricadiamo nell'errore contro cui si scaglia San Paolo nella lettura di oggi. La tua
che in questo gioirai. La mia vita è adorare il nome tuo, perché solo tu sei Dio. Adoro te, oh mio Signore, chi è uguale a te? Adoro te, oh mio Signore, principe di pace.
Riprendiamo il nostro commento alla liturgia ambrosiana di questa seconda domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, sempre dagli studi di Radio Missione Francescana. Quello che Gesù preme inculcare con questa parabola lo dice chiaramente alla fine. I pubblicani e le prostitute si sono convertite alla predicazione di Giovanni Battista. I principi dei sacerdoti e gli anziani no. Però il Vangelo non ci spinge a promuovere campagne moralistiche contro le prostitute, ma neppure a scherzare con questo fenomeno grave che segna negativamente la società di oggi. Tra l'altro, oggi la prostituzione si presenta sotto una forma nuova che riesce a far soldi senza neppure correre i tremendi rischi che sempre hanno corso queste povere donne condannate alla strada. Ecco, questa forma del vendere il proprio corpo, rimanendo tranquilli dietro una macchina fotografica o una telecamera, sotto la luce dei riflettori, ecco, questa forma toglie dal rischio che si ha quando si battono le strade, per così dire. Quello che la donna fa quando si presta alla pornografia e a certi eccessi della pubblicità è un vendere il proprio corpo per gli sguardi anziché per il contatto. È prostituzione comunque, peggiore di quella tradizionale, perché si impone pubblicamente e non rispetta la libertà e i sentimenti della gente, e si impone in un modo tale per cui lascia sempre la libertà, non condiziona più di tanto, anche se poi il condizionamento è pesante. Ecco, fatta questa precisazione, si tradirebbe lo spirito del Vangelo se non si introducesse una luce di speranza che proviene proprio, scaturisce dalla parola di Gesù che Cristo offre alle donne che per le loro circostanze più diverse della vita, spesso per disperazione, si sono ritrovate sulla strada, vittime il più delle volte di sfruttatori senza scrupoli. Il Vangelo è comunque il Vangelo, vale a dire una bella, buona notizia. Notizia di riscatto, di speranza, anche per le prostitute, come per ciascun peccatore, come per ciascuno di noi. Anzi, forse prima di tutto per esse. Gesù ha voluto che fosse così, che questa sua parola di speranza non si fermasse dietro a barricate, i buoni, i cattivi, i santi, i peccatori, coloro che vivono bene, coloro che vivono male, coloro che conoscono la legge, che sono cristiani per bene, e invece coloro che si trovano ai margini della società, non soltanto della comunità cristiana, che sono magari state costrette, le donne, a fare questo pessimo lavoro, professione del prostituirsi. I peccatori ce ne sono tanti, di diverse categorie, come sempre, ma anche per costoro c'è la parola di speranza che scaturisce dal Vangelo di Gesù.
I temi del Vangelo che abbiamo letto, il tema della vigna, ma anche il tema della coerenza con la parola del Signore rispetto all'osservanza semplicemente formale, ecco, sono temi che troviamo anche nella prima lettura, che è tratta dal libro del profeta Isaia. È una lettura particolare perché è come un processo che il profeta fa al popolo infedele, rappresentato proprio con l'immagine della vigna. È un'immagine molto frequente nelle scritture, la vigna come il campo su cui Dio ha tanto lavorato e che spesso non produce i frutti sperati. La vigna era una cosa molto importante per Israele a quei tempi. Avere una vigna significava avere un'opportunità di ricchezza, avere la possibilità di fare del vino. Ecco, e allora viene rappresentata in questa pagina del profeta Isaia un dibattito tra Dio e la sua vigna. Sentite cosa dice: «Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. L'aveva dissodata, sgombrata dai sassi, vi aveva piantato viti pregiate, in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme, uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi?» E poi prosegue e spiega: «Ebbene, la vigna del Signore è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi». Ecco, ci troviamo di fronte appunto al Signore, a Yahweh, che ha curato Israele per tanti secoli, l'ha fatto uscire dall'Egitto, l'ha introdotto nella terra promessa, gli ha dato i profeti, l'ha istruito con la sua parola, l'ha curato, ecco, con ogni attenzione, e si aspettava che producesse dei frutti. È un po' come nella parabola, no? Si aspettava che ci fosse l'obbedienza del cuore, e invece ha avuto uva acerba, solo l'obbedienza formale, solo il sì del primo figlio, che poi in realtà trascura, se ne frega della vera volontà del padre, no? Proprio come dice in altre pagine Isaia: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me». E allora questa parola di Isaia, questa parola del profeta, è una parola per tutti i secoli e per tutte le generazioni. A volte viene da fare una trasposizione. Noi siamo popolo di antica cristianizzazione. È venuto Gesù, abbiamo 20 secoli di cristianesimo alle spalle, abbiamo elaborato ricchissime e bellissime teologie, abbiamo costruito bellissime cattedrali, abbiamo costruito una civiltà cristiana, ma tutto questo ha prodotto dei frutti. Non è a volte questo un sì formale? Non è anche per noi questa parola del Signore che ci dice: «Ecco, mi aspettavo giustizia e invece vedo spargimento di sangue, mi attendevo rettitudine ed ecco grida di oppressi». Ecco, se noi leggiamo la storia dell'Occidente cristiano, queste parole calzano proprio a pennello. Quante grida di oppressi, quanto spargimento di sangue. E ancora oggi, ecco, ricordiamocelo, noi noi, civiltà occidentale di antica cristianizzazione, davvero abbiamo ricevuto tanto, ma dobbiamo produrre frutti di uva matura, frutti dolci, non di uva acerba. Ogni generazione viene posta di fronte a questo dilemma, perché la storia presenta sempre nuove opportunità per chiedere fedeltà al Vangelo. Ecco, anche oggi il Vangelo ci chiede di capire che cosa vuol dire produrre uva buona e non uva acerba. A noi sta il compito di discernere e di restituire, ecco, al Signore il frutto per tutta la cura che ha dedicato a noi.
Bellissimo canto, vi salutiamo qui dagli studi di Radio Missione Francescana. È terminato il nostro commento alla liturgia festiva di questa seconda domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista secondo il rito ambrosiano. Auguriamo a tutti voi, amici ascoltatori, un buon giorno del Signore. Pace e bene da parte di Padre Gianni
e di Marco.